L'ultimo giorno, speriamo non sia il più faticoso. Abbiamo cercato di calcolare tutte le figure femminili, ne rimane solo una fuori, ma non possiamo fare gli esercizi spirituali su questa figura, su questa persona che è l'odiale, quindi lasciamo stare, anche perché l'abbiamo incontrata nell'immagine qualche giorno fa a causa del racconto del martirio di Giovanni Battista. Dunque, un riepilogo. Il primo giorno, le donne del mistero dell'infanzia di Gesù, con la Vergine Santa, del Magnificat e dell'Annunciazione, e poi Elisabetta. Il secondo giorno, le vedove, Anna e la vedova di Nain. Il terzo giorno, le donne guarite, la suocera di Simone, la figlia di Giacomo e l'emorroissa. Il quarto giorno, le donne del perdono, della domanda e dell'elogio, le donne che si sono auto-avvicinate da Gesù, quella perdonata, quella che interrogò Pietro e quella che elogiò Gesù. Ieri, il quinto giorno, le donne del servizio, Marta e Maria, le donne verso il Calvario e quelle del mattino di Pasqua. Oggi, le donne delle parabole. In totale, non sono molte, sono tre. La prima è quella che considereremo questa mattina, Luca 15:8-10, la donna della dramma perduta e ritrovata. In 18:1-8 abbiamo la vedova importuna, quella del giudice disonesto. E poi la donna di questo pomeriggio, la donna sposa dei sette mariti, 20:27-40. Una premessa: le donne che consideriamo oggi sono delle figure, dei soggetti fittizi, nei quali rientrano tante altre situazioni, sono delle categorie ampie, degli esempi, dei paradigmi, non sono dei soggetti concreti, storicamente esistiti. Le altre invece che abbiamo considerato sono dei soggetti, non sono delle figure. Quando nei nostri modi di dire, nelle predicazioni, usiamo delle terminologie imprecise, dovremmo avere cura di usare un linguaggio, concreto. In questo Vangelo abbiamo visto la figura della Vergine Maria. La Vergine Maria non è una figura, è figura dell'anima che loda, che confessa la lode di Dio, è esempio, ma non è una figura. La figura è la vedova importuna, il figlio del prodigo, la donna della dramma perduta. Quindi bisogna tenere aderenza al genere del testo dinanzi al quale ci troviamo e all'intenzione dell'autore, che trasmette una comunicazione seria, autentica. Oggi erano le donne inventate dalla fantasia di Gesù. Prendiamo in considerazione la donna della dramma perduta e ritrovata, Luca 15:8-10. Il capitolo 15 di San Luca è stato scritto in uno dei giorni più belli della storia del mondo, perché contiene solo tre parabole, come sappiamo, che ci trasmette l'Evangelista, lo scriba della mansuetudine di Cristo: la pecorella smarrita e ritrovata, la donna della dramma perduta e ritrovata e la famiglia del figlio prodigo e del padre misericordioso. Tre grandi parabole luminose, solo San Luca. Queste tre parabole sono aperte da una clausola: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco il contesto storico, letterario. Ed egli disse loro questa parabola. Quindi le tre parabole della misericordia del capitolo 15 scaturiscono da una vicenda che è come descrittiva di tutto il contrasto vissuto da Gesù in tutte le pagine del Vangelo. L'accoglienza dei peccatori, gli uni si avvicinano a Gesù e invece gli scribi e i farisei mormorano. Questa mormorazione porterà all'accusa, alla condanna e alla passione di Gesù. Dunque non ci troviamo dinanzi a discussioni, a teorie, a dispute solo orali. Si tratta di una vicenda che nel cuore del Signore è già chiara e gli sa che attraverso queste parabole sta intraprendendo il cammino verso la croce, sta rispondendo, illustrando la verità di Dio a delle persone che lo condanneranno. Quindi queste parabole non sono dette per i peccatori, quelli che sono integrati nella parabola, coloro che sono rappresentati dalla brama perduta, dalla pecorella smarrita, sono dette per altro tipo di peccatori, per coloro che rifiutano Gesù, per gli scribi e i farisei. Ci siamo? Quindi sono delle parabole luminosissime, ma non sono delle sviolinate di dolcezza romantiche, non sono delle smancerie, sono delle affermazioni di misericordia per coloro che non lo volevano o per coloro che ritenevano il loro giudizio superiore all'attitudine di Gesù. Quindi sono una grande forza di impeto, non sono delle favolette. Sono tre. La prima riguarda un pastore, la terza riguarda un papà. Il primo perde una pecora, l'altro perde un figlio. Al centro troviamo una donna. Quindi delle tre parabole, quella centrale e quella femminile, incorniciata da quelle maschili. La terza è la più estesa. Questa centrale, dal versetto 8 al versetto 10, è breve, ma contiene delle particolarità. Anzitutto c'è una donna. In secondo luogo vengono menzionati, in conclusione, gli angeli di Dio. Nella prima si dice il cielo, generico, c'è più gioia in cielo. Nella terza non si dice proprio il cielo, non si dà una conclusione, la dà solo il Padre misericordioso che dice: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Solo nella parabola femminile c'è un'espressione esplicita nella quale si menzionano gli angeli di Dio. Allora, il testo è semplice, lo conosciamo. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova, e dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Questa conclusione fa anche eccezione rispetto alla prima. Nella prima Gesù tira il paragone: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte rispetto a 99 giusti che non hanno bisogno. Qui non vengono neppure citati. C'è un'assenza di paragone, come dire, una delicatezza estrema. Fissiamoci sulla gioia di aver ricoverato uno, non tiriamo paragoni. È veramente una parabola tutta femminile. Allora, la mente che c'è dietro questo racconto, questo rivestimento fittizio, ruota, pone due elementi di base. Da una parte l'elemento perduto e dall'altra parte l'elemento ritrovato. Il secondo è il più importante. Il primo ha la funzione di porre le premesse. Noi a uno sguardo veloce potremmo dire: ma che c'è di particolare in questa parabola della dramma perduta? In fondo assomiglia a quella della pecorella smarrita o quella del figlio che si allontana. Ci sono notevoli somiglianze, però ci sono alcune differenze, la più evidente delle quali è questa: la moneta si perde ma senza allontanarsi, la pecora se ne va, il figlio lascia la casa, parlo in altre sostanze che mi spettano e se ne andò, la trama si perde ma non se ne va, si allontana pur rimanendo dentro la casa. Che cos'è questa moneta? Probabilmente era l'equivalente di una paga giornaliera che si dava a un bracciante. Quindi non si tratta delle 500 dramme che il padrone condona al suo debitore. Si tratta di una paga giornaliera, qualcosa di serio, ma più ridotto. Allora, anche in questa parabola il vertice era chiuso nell'esperienza di una perdita e di un ritrovamento. I due momenti però non sono simultanei. Fra la perdita e il ritrovamento si insinuano i tempi della ricerca, del dolore, del dramma. Gesù esprime in questo modo una passione, un sommovimento interiore, di cui la protagonista è una donna, è lei che perde una moneta. Non si dà pace, accende, spazza, guarda, è agitata, cerca con forza, impiega tutte le sue energie. L'unica cosa che non fa, almeno Gesù non lo dice, l'unica cosa che questa donna non fa è lamentarsi, oppure piangere, sbraitare. Inizia la ricerca. Le case di quel tempo, come sappiamo, erano composte da 8 stanze, in una c'era il computer per i figli, nell'altra c'era la televisione di fronte al letto, nella quarta c'era il doppio servizio, poi c'era il salotto e poi c'era la camera per gli ospiti. Se siete andati alla Santa Casa di Loreto, io ho capito bene, a Nazareth, come erano composte le case, c'era un'antistanza costruita davanti a una loggia dentro la quale era ricavata la stanza dove si dormiva. Se c'erano gli animali, in quella più interna dormivano gli animali, così servivano da sistema di riscaldamento, e lì le persone dormivano nella stanza, nell'antistanza, che era in muratura. Quindi una situazione, diciamo, molto precaria. Cercare una trama in una stanza che era condivisa con le bestie non era un'attività molto piacevole, e non c'era forse una grandissima pulizia. Per questo deve accendere, deve spazzare, deve cercare. Il Signore si dilunga, indugia sui dettagli di una ricerca. Tra lo smarrimento e la trama ritrovata, Gesù indugia su questi particolari della ricerca, nella quale è fugata la lamentazione, le urla, il pianto, ed è tutta coinvolta l'attenzione. Soprattutto viene detto che accende la lampada. E qui i padri si sono sbizzarriti, e ha preso di essi tutti gli altri, a affermare che accendere la lampada non solo perché c'è il buio, ma perché è un'operazione pratica. Se la trama è lucida, accendendo la lampada subito il bagliore sarebbe stato riflesso. Sarebbe stato più facile. Non bisogna smettere di brillare. Ecco, sembra che ci sia dietro questa accensione della lampada sulle parole di Gesù, perché se uno brilla può essere più facilmente ritrovato, se uno è opaco è più difficile. Allora, questa donna, pur avendo tante altre faccende da sbrigare, appena si accorge di aver perduto una trama, lascia tutto il resto e si catapulta nella ricerca. E da come la descrive Gesù pare di vederla. Accende la lampada, spazza la casa e cerca accuratamente finché non la ritrova. Qui dobbiamo fermarci su questo avverbio di modo, epimelos, cercare accuratamente. Chi può cercare accuratamente? Chi si rende conto di aver perduto qualcosa? Accuratamente è un avverbio che indica una modalità che investe la totalità delle energie interiori. Per questa accuratezza, questa donna sta investendo tutte le sue capacità, diremmo investigative. Si concentra solo su questo, non ha altro da fare, ci mette tutta la forza. Questo avverbio, accuratamente, un complemento di modo, appare soltanto in questa pagina, in tutta la Bibbia greca, l'Antico Testamento in greco e il Nuovo Testamento che fu scritto solo in greco, usano solo qui questo avverbio di modo, accuratamente, epimelos, l'avverbio, solo qui. Invece il verbo e il sostantivo imparentati appaiono la maggior parte di Luca, poche volte. E Luca usa questa accuratezza in pagine straordinarie. Per esempio, in Luca 10:34 è il buon samaritano, il quale raccoglie il povero incappato dei briganti, se lo carica, versa sulle ferite l'olio e il vino, lo porta dall'albergatore e si prese cura di lui. E poi gli disse: prenditi cura di lui, quello che manca te lo rifonderò al mio ritorno. Prendersi cura, cioè occuparsi totalmente della situazione che uno ha davanti. Unire, unificare, investire tutte le energie, fugare la distrazione, essere tutto per quel problema, per quella necessità, accuratamente, significa anche prendersi cura. E negli Atti degli Apostoli ricorre un'espressione consigliere, di nuovo la penna di San Luca, Atti 27:3. Quando Paolo si appella al giudizio di Cesare, vogliono giudicarlo a Gerusalemme, vogliono sbrigarsi della faccenda dicendo: queste sono bazzecole di ebrei, se questi dicono che uno è vivo, l'altro è morto, sono roba di religione, noi non ne vogliamo sapere i romani, noi abbiamo leggi che si occupano delle problematiche più importanti. Paolo dice: no, io sono cittadino romano, mi appello a Cesare. E così fu costretto il governatore a spedirlo a Roma, a spese dell'impero. È una pratica di San Paolo per poter arrivare nella capitale e cominciare l'annunzio del Vangelo e farsi trasportare gratuitamente pure. Allora, quando arrivano nel viaggio, il governatore manda la lettera dicendo: abbiate cura di questa persona. La cura verso un prigioniero che era cittadino romano. Poteva risultare che era innocente, poteva risultare colpevole, ma dall'aspetto giuridico chi aveva responsabilità su di lui doveva impegnarsi a traghettarlo con cura, perché sarebbero stati guai se questo cittadino romano sarebbe arrivato, se fosse giunto a Roma con qualche problema, ne avrebbe dovuto pagare chi lo mandava, di rendere conto. Quindi c'è una cura che dice riferimento anche a un atteggiamento di responsabilità giuridica. Questo è a carico mio, diciamo. È come se ci fossi io. Per favore, prendetevene cura. Atti 27:3. Oppure nella prima a Timoteo 3:5, questo è un po' più ecclesiastico. San Paolo dice: bello se uno aspira all'episcopato, ma prima si deve sapere occupare delle cose di casa sua. Come può uno che non sa governare la casa sua prendersi cura della Chiesa di Dio, ecco, prendersi cura. Il paragone con le cose domestiche indica la corrispondenza sposa, famiglia, sposa, Chiesa. Avere cura delle cose della Chiesa, delle cose del Signore. Avere cura della Chiesa come di una realtà preziosissima al proprio cuore. Un'altra citazione per completezza la trovate in Siracide 30:25. Questo testo dice, ne abbiamo parlato l'anno scorso per Siracide, se non erro, dice: quando uno ha il cuore sereno, che si prende cura delle cose del tranquillo, il cibo non gli fa male. Diciamo un'espressione un po' più digestiva per dire: quando uno ha una responsabilità in pienezza, si sente sereno, tutto quello che mangia non lo guasta. E infine Genesi 44:21. Se non erro, queste sono tutte le ricorrenze di questa terminologia della accuratezza. Giuda davanti al fratello Giuseppe, ancora Giuda non lo conosce, che è suo fratello, ricordate il romanzo di Giuseppe, e quando quello esige che il Beniamino resti in carcere con lui, Giuda dice: non è possibile, perché tu ci hai detto andate a casa, se tornate di nuovo portatemi il fratello più piccolo. Noi abbiamo detto no, il papà morirà se non ritorniamo il bambino, invece tu hai detto no, portatemelo, e noi l'abbiamo portato. Ora ci dici per favore che dobbiamo lasciarlo in carcere, il padre morirà. E l'espressione avere cura di lui è questa. Giuda dice: tu hai detto fatelo scendere da me, perché io, nella Bibbia in italiano diciamo, perché io ponga i miei occhi su di lui, perché io lo guardo. Avere cura di qualcuno, nel linguaggio di questo fratello Giuseppe, che vuole vedere per forza il suo fratellino in carne, ma non sa come dirlo, questi fratellastri omicidi, gli dice: dice loro, perché io possa mettere gli occhi su di lui, per la prima volta possa rivedere mio fratello. Qui c'è una cura che non è solo fatta di attenzioni pratiche, gli do questo, gli do l'altro, c'è tutto l'investimento, l'ansia, l'anelito, il desiderio di un cuore lacerato, che vuole almeno l'ultima volta vedere un viso che gli appartiene. Ecco, avere il cuore di qualcuno significa desiderarlo, amarlo, morirne di desiderio, come questo fratello che con tutti gli stratagemmi sta facendo venire il suo fratello, che era fratello di padre e di madre, di Giacobbe e di Rachele, gli altri erano figli di altre concubine dell'altra moglie. Quindi avere cura significa fissare lo sguardo su di lui. Io questo l'ho capito confessando una persona, l'ho confessato dopo che l'ho confessata. La persona mi raccontava la vita, una persona anziana nel mio paese, e mi faceva piacere sentire quelle categorie ormai scomparse. E siccome era una persona che perse la mamma da bambina dopo 5 giorni, quella signora mi diceva, e ancora vivente, io non ho mai avuto la grazia, la fortuna di dire mamma, mai, perché la mia mamma morì dopo 5 giorni. Mi prese mia zia, che non aveva figli, ma mi voglio, ho detto, le voglio bene, mi voglio un bene, mi disse, mi sguagliava guardandomi, forse no, questo non riesco, guardandomi mi scioglieva, tanto era l'ardore di quello sguardo che se fosse stato un ghiacciolo mi sarei sciolto. Ecco cosa significa posare lo sguardo su di lui, uno sguardo ardente. Quindi quando Gesù sta dicendo la cerca accuratamente, se davvero vuole dire che in questa donna c'è la figura della passione di Dio, e dobbiamo veramente rimanere sbalorditi di quello che fa il Signore per noi. Ci scioglie con lo sguardo da quanto veramente ci ama. Cerca accuratamente. Tutto il resto allora passa in un secondo ordine. Quindi, tre verbi: accendere, spazzare e cercare accuratamente. Siamo in una stanza senza finestre di una casa palestinese, si accende la luce per ritrovare ciò che è prezioso alla vista degli occhi. Dio cerca ciò che è prezioso per sé. Ognuno di noi non cessa di essere prezioso agli occhi del Signore. E quando? Quando siamo perduti. Qui abbiamo una ricerca minuziosa, capillare, dettagliata, motivata dal cuore. Questa donna, immagine di Dio, setaccia tutto lo spazio. Se manca, e questo è un altro rilievo, se manca, ne aveva 10 ideali, ne manca una, poteva fare un ragionamento tipico dei nostri tempi, ne ho ancora altre 9, il bicchiere mezzo pieno, poco importa come sia andata un'altra perduta, pazienza, io ho fatto tutto il possibile, ma ormai si è perso. Invece questa donna non può essere contenta, non è contenta, non desiste dal fare tutto il possibile. Quella moneta ai suoi occhi ha un valore assoluto, non ha un valore in funzione delle altre 9. Ancora ne ho 9 come le pecore, ancora ce ne sono 99, ma te le posso perdere. Quella moneta ha un valore per sé, assoluto, per cui non può rinunziare a cercarla senza sentirsi estremamente impoverita. Così Dio non si dà pace finché non ci abbia ritrovato. Ognuno ha un valore per sé. Un altro rilievo in questa ricerca e in questo ritrovamento è che non è, diciamo, scandaloso che questa moneta sia perduta. Può capitare che si perda. E quantunque si perda, la tenacia di questa donna non viene meno. Cioè la donna non si mette a strapparsi i capelli e dire guarda che idiota che sono stata, oppure guarda che distrazione, guarda che fracasso, sarà stato mio figlio, sarà stato mio marito, è stato l'asino che va dall'altra parte, ha lasciato il sacchetto di soldi. Non fa un dramma, cioè non imbastisce una scenografia, non urla lo scandalo, non esce, non va fuori e sgraita dicendo mamma mia cosa mi è capitato, non si ferma al livello della denunzia, della descrizione, del fattaccio, e gli basta, e le basta questo. Mi pare che sia molto indicativo questo fatto, che chiami le altre persone dopo, prima rimane sola e fa tutto quello che può. Mi pare che questa metodologia sia dissimile alla nostra. Noi cioè ci accontentiamo di discutere, di urlare, di sgraitare, di denunziare, di scandalizzarci, di strapparci i capelli, di fare una grande confusione, ma all'atto pratico poi non ci interessa niente. Aver discusso ci pare aver fatto tutto. Non so se avete un'idea. Una volta che uno discute sui fatti, pensa di aver già compiuto il proprio dovere. Tutti sappiamo dare un po' di così. A livello di parole siamo super bravi. Quando succede un fatto lo analizziamo nei dettagli e poi chi si sbraccia, chi parte, chi serve, chi si impegna, soltanto chi ama. Questa donna, davanti al fatto della perdita di quella moneta, non fa una grande confusione, un caos enorme. Si impegna, non fa definizioni, non chiama, non accusa. Neppure si autoaccusa. Questa è la bellezza della parabola di Gesù, il quale conosceva 20 secoli prima il nostro tipo di ragionamento, perché noi o accusiamo gli altri quando succede un fatto, oppure ci autoaccusiamo, o disprezziamo gli altri, oppure ci deprimiamo noi, e così in qualche modo siamo sempre una superbia aggressiva. Su qualcuno si deve scaricare, o l'altro o me stesso, qualche inferno, dobbiamo una sventura. Invece questa donna è il tipo di serenità assoluta, si impegna perché stimolata, provocata dalla ricerca dell'amore, di ciò che ha perduto, dall'interesse. Non le basta parlare, discutere, fare riunioni, compiere grandi investimenti di forze, scrivere con verbali. E poi, come sono i nostri consigli pastorali, per esempio, le nostre riunioni, i consigli di parrocchia, di gruppi, di equipe, di diocesi, di piani, discussioni, mezze. Poi ci vediamo come riusciamo a fare. Ma il Signore non disse così, scrivete un papello immenso, fate lo 0,5, il contrario. Prima si va con l'interesse di cuore, certo ci vogliono tutti i verbali, le relazioni, ma non è quello che appartiene alla sostanza della fede cristiana. Qui c'è una donna che mostra la tenacia di Dio, l'operosità, la pratica, l'immediatezza. Anche il più sbandato, ognuno di noi, è sufficiente, uno solo, a mettere Dio in cammino, a muovere le sue viscere materne, femminili. Ognuno di noi, dice Gesù con questa parola, vale il suo sacrificio. È la frase tipica dei santi che ieri ho scordato nel film. Io sarei disposto a salire sulla croce e mi muovo solo per te. C'è una bellissima preghiera dell'epoca rinascimentale ed è così bella che non si sa chi l'abbia scritta, e forse sono così le cose più belle. Sono belle appunto perché sono anonime, come l'imitazione di Cristo. Non si è sicuri chi l'abbia scritto. Forse Tommaso d'Aquinas, il beato Tommaso d'Aquinas. Così questa preghiera è di un anonimo, forse l'ha scritta Teresa d'Avila, la grande, e dice: non mi attrae, poi la dico malamente io perché avrei dovuto portarla con me. Non mi attrae, non mi affascina il fatto che tu mi voglia bene. Non mi affascina l'inferno, la paura per non andare all'inferno, né il desiderio del paradiso. Ciò che mi impressiona è il tuo volto doloroso, sono le tue piaghe e il tuo sangue, versato solo per me. Mi lascio impressionare, ciò che mi attira è questa passione ardente con cui mi hai amato. Per cui, se anche non ci fosse l'inferno, io ugualmente ti amerei con tutto il timore di perderti. E se anche non ci fosse il paradiso, non ti amerei per andare in paradiso, ti amerei per te stesso. L'ho detto malamente. È un anonimo spagnolo. Allora, in qualche modo si ritrova qui la passione di Dio che poi si diverte nella nostra preghiera. E poi esplode la gioia. Dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. E la gioia di Dio e di tutto il paradiso. E questo è un altro punto dolente. La gioia noi di solito non riusciamo né a provarla né a condividerla, perché per noi esigiamo misericordia e per gli altri esigiamo il verdetto, la giustizia. Ci manca amore, perché l'intensità di questa gioia è proporzionata all'amore con cui si cerca ciò che era perduto. Solo davvero Dio Padre ama con un amore incontenibile. Tutta la storia della salvezza ne è una chiara dimostrazione. Da quando l'uomo si è perso, Dio non ha smesso di cercarlo. Questo è un dato di fatto. Quando ha serrato il paradiso, il giardino dell'Eden, dice il testo di Genesi 3, mise l'angelo con la spada fiammeggiante, interdisse il cammino allo sguardo della vita, però rivestì l'uomo e la donna di vestiti di pelli. Caino fu condannato per il male commesso al fratricidio, ma prima della condanna Dio pose un segno perché nessuno lo uccidesse. seria in tutta la storia della salvezza. Anche il peccatore più incallito, il più efferato, è sempre accompagnato da una possibilità di ritrovamento, da un'apertura alla speranza, benché nella colpa più grave Dio lascia trapelare la possibilità di un recupero, di una salvezza che poi nel Vangelo si troviamo con la grazia del Signore Gesù. Quindi con questa parabola Gesù vuole sorprendere tutti, soprattutto coloro che lo accusano. Lui che va a mangiare il peccatore, difende per donna una meretrice, tra gli apostoli chiama un pubblicano, appella a Zaccheo, peccatore, alla salvezza, e poi fino alla fine, secondo il Vangelo di Luca, benedice, conforta, assolve il ladrone. Vuol dire che queste parabole stanno dispiegando il disegno di una misericordia che è superiore a tutte le umane possibilità, sia di peccato che di comprensione. E questa misericordia va di pari passo con la gioia. Non vuole commuovere, vuole proclamare questa parabola con le altre, che il Signore ci cerca come se senza di noi non potesse essere felice. L'ho detto il Santo Padre qualche mese fa, e la frase è stata poi aggiustata, commentata, interpretata. Il Santo Padre, parlando con un linguaggio diretto, si presta a una comunicazione, diciamo, più immediata. È vero che il Signore senza di noi è perfetto, è felice, è santo, è essere superiore, intoccabile, ineguagliabile, e non ci ha creati perché aveva bisogno di noi. Questo è chiaro, limpido, e il Santo Padre non lo nega, né lo può negare a partire al deposito della rivelazione. Però si esprime in questi termini con cui Gesù ha detto delle parole che quel giorno furono una bomba. Quasi quasi Dio senza di noi non si rassegna a essere felice. È chiaro che lui è perfetto, ma il suo amore è così traboccante che la sua passione per noi è tutta la nostra vita. Senza questa gioia, questa passione di Dio per noi, noi saremmo morti, non possiamo dire parole. Non ci bastano le parole per dire questo straripante amore con cui Dio ci cerca e non si rassegna a perderci. È un Dio che ha cuore per le miserie, per tutte le miserie, anche per quelle che noi non abbiamo mai immaginato. Queste parabole ormai sono commentate, diciamo, come delle sviolinate, delle smancerie fabulistiche per ragazzini al catechismo. Ma noi non è che ci crediamo, perché se ci credessimo, non solo dovremmo recuperare la gioia, dovremmo attivare la ricerca per noi, ma dovremmo spegnere quell'attitudine giustizialista che sta condizionando la vita della Chiesa e le nostre comunità. Ognuno di noi è diventato un tribunale. Un tribunale. Ogni testa è un tribunale. Se succede un fatto, viene detto e tutti giudichiamo. Prima ancora, per noi non ci sono più persone, ci sono casi. Non so se siete leggendo il prevolo, leggendo i giornali, anche a livello intraecclesiale, sono casi. Più scandalosi sono, più bello è. E discutiamo all'infinito, tranne che convertirci. Non ci sono più persone. E questo tipo di comunicazione mette in noi delle categorie che sono anti-evangeliche. Il Vangelo certo non dice assolviamo tutti, tanto il Signore ci perdona, no. Il Signore ci sta chiamando a considerare le persone, perché per Lui anche uno solo è oggetto di immensa ricerca. Noi invece siamo dei tribunali ardenti, dai verdetti sicuri, imperscrutabili. Lo facciamo per i casi lontani che lo conosciamo e poi lo attuiamo anche per i nostri casi, per le persone a noi vicine, per noi sono casi. Così e non si cambia. E quindi le nostre vite di comunità, ecclesiali, diventano da sentenza, non da comunione, non sono persone, sono etichette. E soffriamo, e ci facciamo perdonare la vicenda, e viviamo la vita da infelici. Perché questa logica di cui parla la parola è lontana dal nostro modo di capirci, ascoltarci, individuare la persona, trovare una soluzione, indicare un cammino, perché noi vediamo il mondo accusatori e accusati, rei e innocenti, aggressori e vittime. Se il Signore ha detto che è venuto a cercare ciò che era perduto, vuol dire che tutti siamo perduti, o no? Quando ha detto io non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori, ma così dicendo non ha detto una parte di voi sono giusti, perché dicendo in questo modo ha usato un linguaggio per mettere in crisi chi lo stava accusando, coloro che si reputavano giusti. Quindi siamo tutti peccatori. Mi sono spiegato. Allora, se siamo in questa condizione, perché non attivare queste categorie della parola del Vangelo? Come facciamo a dire che abbiamo il Vangelo sulle labbra se poi nel cuore abbiamo delle sentenze, dei verdetti? E dobbiamo fare attenzione, soprattutto noi che viviamo negli ambiti educativi, e voi che siete donne e avete una risorsa in più per trasmettere questo tipo di attitudine e di sensibilità. Bisogna incontrare, perché anche quando c'è una persona che ha sbagliato, la facciamo, la buttiamo, apriamo la spazzatura e la buttiamo. Non è pure una persona da aiutare, chiede di aiutare. Per tutti c'è misericordia, tutti gli immigrati giustamente dobbiamo accogliere, e quegli immigrati che abbiamo noi nelle nostre parrocchie, nel nostro cuore, nelle nostre comunità, le periferie che ci sono tra di noi, chiede di aiutare. Non so se riesco a dare l'idea. E ci sono delle periferie che non hanno il colore scuro della pelle, ma ci sono delle persone che sono etichettate, sono emarginate, e alcune sono pure, vivono bene emarginate, perché in qualche modo sta bene, come la schiavitù di Maria di Marta, manca la libertà. E allora quelli che sbagliano, quelli che hanno bisogno, quelli non sono pure vittime. È chiaro che ci vogliono, chiaro, il mio discorso può essere generalista e superficiale, però occorre che diamo una frenata, che impariamo a pensare secondo la logica del Vangelo, non la logica giustiziera, che si scaglia e poi evita di convertire il proprio cuore. Qui c'è un'immagine di Dio che cerca e che senza il ritrovamento non si rassegna, non per alcuni ed altri no. Dio si perde, e si perde dietro a uno solo, lascia 9 monete, lascia 99 pecore, perché è un Dio che perde la testa, è innamorato, ed è innamorato per di più per coloro che sono sbandati, per coloro che si perdono. Dovremmo davvero impazzire di amore, di gratitudine per un Dio che in questo modo viene incontro a ognuno di noi e mette in discussione le nostre sicurezze, le nostre superbie, le nostre indifferenze. Dovremmo chiederci davvero quale consolazione possiamo dare al Signore con il nostro povero amore, che pure Lui mendica. Perché ci viene dietro come un povero mendicante? Non si accorge che lo ricambiamo con volubilità, dispiaceri, disattenzioni? Questo è un mistero che ci getta nella confusione, ci confonde la carità, l'amore, la pazienza di Dio, ci confondono. San Pietro lo dice: volete l'escatologia, volete che il Signore venga, siete in attesa che gli torni, volete una prova che non ci siamo sbagliati, e interpretate questo ritardo come il fatto che il Signore ci ha dimenticato. Questa magnanimità del Signore, prendetela come salvezza. La magnanimità, la macroteologia, il fatto che abbia un cuore grande nel quale tu entri e lui ha pazienza per te, questa è salvezza. Verrà alla fine dei tempi e dovremo fare i conti due volte, con il giudizio particolare e con il giudizio universale, per tutti, pure per noi. Intanto abbiamo la possibilità, c'è la magnanimità del Signore oggi, prendiamola come salvezza. Il fatto che ci dia un altro giorno, che ci dia un'altra prova, che ci dia un'altra possibilità, un altro tempo, una dilazione, questa è già salvezza, attuazione della grazia. Oggi per me è l'unico giorno che ho, quello è scomparso, l'altro ancora non è venuto, oggi c'è la pazienza di Dio che mi avvolge. E allora, come possibilità di meditazione, di riflessione, potremmo dire potremmo riflettere come dice il Salmo 8, Signore, tu mi hai fatto come un prodigio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, seguendo il tuo cielo e l'uomo che tu hai creato. Chi sono io, Signore, perché tu ti occupi di me, voglia occuparti di me con questa immensa passione? Tu mi hai fatto come un prodigio. C'era un giovane, diciamo per alleggerire la meditazione, se non poi diventiamo troppo santi. C'era un giovane al seminario dove studiavo io a Roma, che era un bel giovanotto, e l'intelligente si sentiva un po' pieno di sé. Una volta mi capitò di cantare questo salmo nel responsorio, quando dice: tu mi hai fatto come un prodigio, come dice il testo, stupende sono le tue opere, detto in francese è ancora più miracolante. Questo si alzò e cantò: tu mi hai fatto come un prodigio, e tutti gli abbiamo fatto l'applauso. È stato un atto irriverente verso il Signore, però quello là veramente trovò nelle parole il riflesso di quello che pensava di sé. Tu mi hai, come lo cantò, volteggiando con quella, e tutti gli abbiamo battuto le mani. Un po' attenuato, come si fanno questi scherzi delle comunità, scusate la parentesi. Allora dobbiamo chiederci: Signore, quale gratitudine, come me la devo mostrare, in quale forma, prima di piangere su di me e deprimermi, la gratitudine perché tu sei alla ricerca di me e tu sono incallito che mi cerchi. Quando devo decidermi di farmi trovare? Sono così sicuro che io sono trovato? E l'altro rilievo: sono sicuro che essendomi fatto trovare, io sia pure desideroso, disponibile a cercare l'altro con la tua stessa accuratezza, a farmi carico dell'altro, o l'altro è uno straniero per me? Perché poi io ho la mia stanza, i miei interessi, non ho tempo, ho i miei agi, i miei confini. Dov'è l'accuratezza? Dove si vede che io mi prendo cura? Uno dei segni per prendersi cura nella vita scettica è di fare ciò che non ci piace. Il segnale per valutare se veramente sapevo prenderci cura dell'altro è di preferire le cose che nessuno preferisce. Oppure, come dice Santa Teresina, la vera perfetta Letizia, San Francesco dice: la perfetta Letizia è quando uno arriva segnato la sera e dice: sono Francesco, nessuno ti apre, non ti conosco, ti lascio inzuppato, e tu continui a ringraziare il Signore. Teresina dice: sì, è vero, ma c'è un'altra forma di perfetta Letizia, che è quella di quando uno ci tiene tantissimo a fare una cosa, la prepara e poi la fa fare un altro. La libertà interiore, godere della presenza dell'altro. Allora, dov'è questa cura che io ho verso l'altro? Se ce l'ho, la curatezza, prendermi cura, portate i pesi gli uni degli altri. Oppure, dice San Paolo, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non esageriamo queste parole, per favore, non prendiamo troppo sul serio. Gareggiare perché l'altro sia superiore a noi stessi, un po' impegnativo, soprattutto nelle vite comunitarie. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. E poi la dimensione della gioia, che non nasce da cose piccine, ma nasce da cose grandi. La gioia non è il segno di debolezza, ma è sovrabbondanza del cuore. Ed è una gioia compartecipata. Rallegratevi con me. Noi che viviamo in un tempo in cui c'è piacere, non gioia. Il piacere è la superficie, è epidermico, è sensazionale, provvisorio. La gioia afferra il cuore e non se ne va. Per questo Gesù ha detto: io vi do la mia gioia, quella che nessuno vi può togliere, la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E lo disse la sera del giorno di santo prima di morire, non un giorno di felicità godente. Allora la gioia è più che la felicità o il piacere, la so vivere e la so condividere. Rallegratevi con me. E poi non dimentichiamo, questa dramma si perde dentro, non fuori. È indicativa questa situazione, perché ci può dire che noi, pur essendo nel recinto al sicuro e nobile, certe volte ci possiamo perdere, o con il cuore, o con la mente, o con le distrazioni, o con le attitudini, o con la vita, o con l'ipocrisia. ci perdiamo dentro, cioè non compiamo gesti eclatanti, ma il nostro cuore se n'è andato. Per cui il Signore cerca ciò che c'è dentro, forse è più difficile della pecora che se ne va lontana o del figlio che prende il cammino, è più facilmente individuabile quando torna. La dramma è piccola, bisogna davvero cercarla con accuratezza. Il padre del figlio perduto non cerca con accuratezza, aspetta. Il padrone delle pecore va nel deserto, sente il beato, cerca, ma l'accuratezza è quella della donna. Infatti usò la figura di una donna per parlare di accuratezza.